Siamo qui per Radio 24, buongiorno Radio 24.
Siamo in diretta, spieghiamolo bene.
Siamo in diretta. Conosce questa radio, Radio 24?
No.
Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Eccoci qui, 9-8 minuti, nessuno ci
bei
conosce.
Tempi. Bei tempi. Bei tempi quando facevo le interviste, quando.
Ma nessuno ti chiede di farle ancora, eh? Ti sei impigrito. Cioè, nessuno ti ha mai vietato di andare.
Bei tempi.
Avevi il progetto di trasmettere dagli autogrill, avevi il progetto di trasmettere dal bar Jimmy, avevi
sì,
il progetto.
Quello sì. C'è ancora, sono tutte cose che restano lì per darti un senso per il futuro, perché però poi non si fanno mai, perché se tu le realizzi poi non hai più cose da pensare per il futuro. Se invece tu dici sì, lo farò, hai sempre un alibi per dire ho ancora qualcosa da realizzare in futuro.
Avevi il progetto di fare un radiodramma sul dentista e quello ti ringrazio che non l'hai mai messo in pratica e mai lo metterai in pratica.
Quella è l'unica cosa che invece vedrà la luce.
Va bene.
Anestesia locale. Buongiorno, buongiorno, grazie di essere stati con noi anche oggi, amici ascoltatori di Radio 24.
A domani.
A domani.
A domani alle 9. Potremmo fare 9 e 9 minuti, fare un salutino rapido, dire la nostra. Oggi piove, non ci sono più le mezze stagioni, c'è abbastanza sole.
Sai che secondo me sarebbe più gradito agli
Fa
ascoltatori.
Freddo. Grazie, arrivederci, lasciamo a Deborah Rosciani.
Io farei così, poi facciamo una borsa, chiamiamo prima Deborah Rosciani che fa un'ora e mezza di borsa, dice titolo per titolo come sta andando.
Lasciamo a persone più competenti, poi a notizie
la vita
più interessanti.
È così. Vabbè. La vita è così.
C'è Pietro Lacorte, fatemi salutare prima di salutare e rinnovare l'appuntamento a domani a Pietro Lacorte, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli. Grazie, domani, arrivederci. Se volete chiamare l'800 24 0024, qualcuno risponderà. Credo Rosa, forse Giuseppe, non lo so.
No, Rosa non c'è mai. Rosa ormai ha capito com'è la vita.
Vuoi che venga a cantartene? Vuoi che venga a suonartene? Guarda che è lì.
Fai venire Rosa, fai venire Rosa.
È lì carica da giorni e giorni e giorni. Rosa Longobardo, sei autorizzata a rilasciare il centralino e venire un attimo a cantargli a Leonardo Manera, se vuoi.
Ho capito tutto della vita, Rosa.
Molto bene. Prego, prego.
Via le telefonate!
Vabbè, però, così adesso deve stare lì a rispondere.
Parla Milan, chi è che quell'altro?
È Manera, caro Mauro.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno anche a lei, presidente. Sempre sull'attenti,
Bastardi comunisti.
Ma questa signora con i denti serrati proprio anche lo dice. Devo darti subito una pessima notizia, caro Leonardo. Il tuo sogno si arena così sul binario 8 di Lambrate, te lo devo dire, stazione di Lambrate, Milano. Melania Trump ha dichiarato alla Fox TV: ci sarò anch'io alla Casa Bianca, resterò lì col mio staff a occuparmi di cyberbullismo nello specifico. 4 anni senza Melania, ecco, potrebbe essere il titolo. 4 anni senza Melania, il tuo titolo.
Ma d'altra parte, insomma, sì, era una vaga illusione che coltivavo ormai, ma sempre più lontana, perché avevo capito che lei ormai sarebbe rimasta per sempre con Donaldo.
Mi spiace
anche a me. Tra se volete tirarmi su di morale,
capigliatura, credo capelli un po' più corti, sta molto bene, insomma mi sembra in gran forma e molto pronta.
Come posso convincerla? Non saprei ormai.
Non lo so. Problemi tuoi. Problemi tuoi. Ci sono altri problemi dagli Stati Uniti. Guarda, come si immaginava, dal Dipartimento della Giustizia americana fanno sapere che sono delusi dall'Italia. Oggi sui giornali c'è questo: delusi dall'Italia per la vicenda di Abedini che abbiamo rilasciato e restituito all'Iran. Siamo delusi dall'Italia. Sai come dovremmo rispondere? That's Italy! That's Italy! We are sorry! We are very sorry! Ciao! Ciao! We are very sorry!
Ma scusa, ma la Premier non era andata a parlare con Trump proprio per questo? Quindi probabilmente sono tutto un po' un gioco delle parti. Loro sapevano che sarebbe andata così, però devono dichiarare quello. Come ministro Nordio ha detto che non c'era un collegamento diretto, sì.
Non c'erano prove, ma sì, è tutto.
Va bene.
Ecco, va bene così, esatto, potremmo dire così. Alla Meloni, va bene, we are very sorry. We're sorry. Così, we're sorry. Ciao, alla prossima.
Va bene.
Vabbè. Senti, caro Leonardo, no, allora, il tema forse portante sui giornali è questa tensione crescente nelle città. Hai visto anche tu, addirittura un portone di una caserma dei carabinieri che è stato incendiato a Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze, nel Mugello, di notte da un uomo incappucciato, una Molotov che, ma gli scontri li hai visti anche tu. C'è questo progetto del governo di, raccontano tutti i giornali, un piano del Ministero della Giustizia di Palazzo Chigi, dopo le varie aggressioni, dopo gli scontri, di modificare il codice di procedura penale e mettere una nuova fattispecie per cui se un uomo delle forze dell'ordine è coinvolto in possibili reati ma durante il servizio, dare la possibilità di evitare di finire iscritti nel registro degli indagati, perché sai che poi le indagini durano mesi, a volte anni, magari finisce con una soluzione, però nel frattempo si finisce nel registro degli indagati, si rischia di finire anche sotto processo. E quindi dare la
possibilità. Quindi scusa, spiegati meglio. Se,
dare una sorta di scudo alle forze dell'ordine,
una specie di immunità.
Una legge per garantire la tutela massima di agenti coinvolti in possibili reati durante le operazioni di servizio, no? Dare la possibilità che non vengano iscritti neanche nel registro degli indagati, o comunque se vengono iscritti nel registro degli indagati che ci sia un'archiviazione in tempi rapidi se si accertano i fatti da parte della magistratura, per cui non ci sono ipotesi di reato.
Beh, sei abbastanza diverso, perché un conto è l'accertamento in tempi rapidi, un conto invece un altro è dare questa sorta di immunità. Sì, ti sei spiegato bene, non ho capito, no, non sei stato molto chiaro.
È tutto allo studio, chiaro. E quindi siccome è allo studio dovremo vedere come viene formulato questo tipo, questa ipotesi di disegno di legge, immagino, decreto legge, anzi, visto che verrà fatto dal governo. Ma insomma, che ci sia una tensione nelle strade, ieri sentivo anche da Lilli Gruber, è intervenuto il professor Massimo Cacciari che è con noi. Professor Massimo Cacciari, buongiorno. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno. Grazie.
E lei, insomma, sentivo ieri, sosteneva ci sono vari motivi da parte delle persone per scendere in piazza, cioè che ci sia uno scontento abbastanza diffuso. Questo.
Sì, ma questo non mica significa che bisogna dar fuoco alle macchine,
ci mancherebbe. Ci mancherebbe.
Ci sono reati che vanno perseguiti, che novità è? Chi giustifica atti di violenza di questo genere? Ma mi pare evidente che vi è una chiarissima strumentalizzazione di questi gravissimi e condannabili comportamenti al fine di sostenere provvedimenti sul piano della sicurezza e dell'ordine pubblico, quali quelli che il governo ha varato. cioè è chiaro, cioè è un atteggiamento culturalmente complessivo contro la possibilità di manifestare e di protestare nei confronti di situazioni che in questo paese stanno diventando di giorno in giorno più intollerabili. Quindi
lei vede un rischio di quella che si dice una stretta, cioè prendere a pretesto una situazione.
Ma non è un rischio, è evidente, è una linea politica. Cioè l'enfasi sul penale, l'enfasi sulla punizione, l'enfasi sull'aggravamento delle pene pervade tutti i settori dell'intervento del governo, no? Dal codice della strada demenziale ai provvedimenti sulla sicurezza eccetera eccetera, fino alla strumentalizzazione di questi gravissimi comportamenti che vanno condannati e perseguiti normalmente, cioè c'è quello che rompa la vetrina e lo si prende e lo si condanna, fine. Magari anche con procedure di celerissime, quello che vuoi, ma senza questa enfasi particolare che sembra che appunto c'è una manifestazione in cui accadono anche comportamenti gravi, ma neanche paragonabili a quelli, non so, anni 70 ovviamente, ma comportamenti gravi, e sembra che sia dobbiamo entrare in uno stato di guerra, cioè. È chiaro che qui siamo di fronte ad una strumentalizzazione che viene da forze politiche che in tutti i settori accentuano tutti il penale, cioè questo reato, e come lo perseguiamo? Aumentando le pene, cioè, che è una cosa anche arcaica dal punto di vista del diritto penale, insomma, no? Tutti gli studiosi di diritto penale in tutto il mondo sanno che con l'aggravamento semplicemente delle pene non si risolve alcunché.
Forse questo va incontro però a un sentire comune. Spesso le persone dicono: commettono i reati e due giorni dopo sono già fuori, oppure non gli succede niente. Non va incontro.
Non so che è il senso comune, ma per me la politica, capisce, non è seguire il senso comune, è guidarlo. Educarlo e guidarlo sono concetti diversi della politica. C'è una politica che segue e lei si chiama demagogia, e c'è un'altra politica che cerca di educare e formare anche il senso comune in base a dei dati che in questo caso sono anche scientifici, perché è scientificamente accertato che con l'aggravamento delle pene non fai alcuna politica di prevenzione del reato.
Tra l'altro lei da ex sindaco, anche se sono passati vari anni, come la vive? Cioè, un sindaco si sente proprio impotente perché si vedono le città che vengono spesso profanate, ecco, distrutte, colpite.
Insomma, dai, tutto è molto relativo. Le città profanate sono Gaza. Sono le città ucraine, quelle sono città profanate. Quale città profanata è stata profanata in Italia? Dai, non diciamo... Non esageriamo, appunto, secondo l'andazzo dei tempi e del cattivo senso comune.
Allora, la voglio portare invece su quello che lei scriveva ieri. Invito gli ascoltatori a recuperare sulla Stampa, perché ieri Massimo Cacciari scriveva un articolo molto interessante sulla ormai la religione della tecnica intesa come quell'apparato globale formato da economia, finanza, scienza, innovazione, sviluppo, che ormai ha preso il predominio della politica o sulla politica. E lei sostiene in questa analisi che mentre le destre sono riuscite in qualche modo a capire, a intercettare questo cambiamento nell'esempio di Elon Musk, le sinistre invece sono rimaste molto indietro. Perché, secondo lei, e questo è uno dei motivi per cui le destre vincono un po' ovunque in questo momento storico?
Sì, perché la destra è saltata sul carro del vincitore. Non è che la destra abbia diretto, guidato questo processo, l'abbia capito, diretto e guidato, ma si è collocata lì, si è saltata sul carro del vincitore. La sinistra, che tradizionalmente ha svolto una politica, un'azione di contestazione del sistema diciamo capitalistico globale, no? Viene da lì chiaramente. Ha continuato a pensare che dall'altra parte il sistema capitalistico fosse quello all'interno del quale, sul cui terreno la sinistra europea, una volta si diceva il movimento operaio, eccetera, è cresciuto, ha continuato a credere di avere a che fare con quella forza che invece non esisteva più. Io la chiamo capitalismo borghese, cioè no? Non solo capitalismo, ma con una cultura borghese al suo interno. Non so, pensiamo in Italia agli Olivetti, pensiamo in Italia ai Pirelli, pensiamo in Italia in parte anche all'Agnelli della passata generazione. C'è un capitalismo borghese. Questo capitalismo borghese non c'è più, c'è un capitalismo finanziario globale. Questo capitalismo finanziario globale ha dato vita a queste grandi corporation nella comunicazione, nell'informatica, nella farmaceutica, eccetera, eccetera, che dominano questo e che non hanno e con le quali la contestazione tradizionale di sinistra è del tutto ineffettuale, perché la sinistra, la sua contestazione l'aveva portata su un piano di democrazie statali, di democrazie locali, si potrebbe dire, no? Di democrazie locali. Oggi il problema della democrazia si colloca su un piano globale, esattamente come si collocano su un piano globale le grandi potenze economico-finanziarie. Se non ti collochi lì, sei impotente.
Ma infatti,
cosa fa la destra? La destra è saltata su questo carro.
Invece lei scrive, le sinistre hanno difeso e difendono arcaiche forme di centralità di parlamenti e assemblee elettive. Siamo nella post-democrazia.
Un parlamento locale, un parlamento statale, lo staterello, cosa vuole che possa incidere sulle grandi politiche economico-finanziarie delle grandi corporation, dei Musk? Cosa vuole che possa incidere? I Musk si mettono d'accordo con chi governa i grandi imperi e gli altri sono tutti subordinati.
Le terribile,
sono
però
in grado di saltare su questo carro a differenza delle sinistre.
Ma visto che ormai chi domina sono i grandi poteri, diciamo, finanziari, alla fine che senso ha il voto se poi di fatto il Parlamento
lo chieda a quel 50% dei nostri concittadini che non va più a votare?
E però c'è anche il 50% che ci crede ancora.
Sì, ci crede ancora, come ci credo io. Io vado a votare e le sto facendo il discorso che sto facendo.
Le crede in un'illusione ancora.
Però credo in un'illusione, che uso di tutti anche gli strumenti minimi di cui dispongo, tra cui, per quanto poco possa incidere, anche questo. E mi incazzo perché appunto non ci sono forze politiche che rappresentino neppure questi impotenti tentativi di cambiare lo stato di cose esistente.
Nella storia della filosofia c'è stato qualche filosofo che ha posto, non a questi livelli ovviamente, la tecnica, la macchina al centro rispetto ai valori?
La filosofia contemporanea, il problema della tecnica, così come grosso modo l'ho imposto anche nell'articolo, ma in modo direi più fondato in tanti libri, in tanti saggi, è al centro della filosofia contemporanea, da Heidegger alla scuola di Francoforte, sia tra i grandi pensatori di destra che di sinistra, è al centro per forza, perché la filosofia non è una disciplina astratta, la filosofia è, come diceva Hegel, il proprio tempo nel concetto, cioè io cerco di concepire nel concetto, non chiacchiere da bar dello sport, nel concetto il mio tempo, le forze, le energie, lo spirito fondamentale del mio tempo, cerco di capirlo, ma non di chiacchierarne, di capirlo concettualmente, di darne un concetto.
Però
questa è la filosofia.
Una soluzione.
Il mio tempo è dominato dall'apparato tecnico, di cosa vuole che parli io, filosofo, se non di questo?
Però una soluzione, in qualche modo, lei la prospetta in questo articolo. Noi spesso invitiamo gli esponenti di Oxfam, questa società, questa ONG che tutti gli anni denuncia come c'è una sperequazione totale della distribuzione della ricchezza.
Certo,
no?
Certo.
E lei dice: forse la politica dovrebbe riuscire a orientare così, redistribuire.
Ma certo,
di fronte a questi poteri forti controllano?
Ma certo, ma una politica internazionale, mai come oggi la politica deve essere internazionale. E il problema della sinistra è che ha dimenticato totalmente questa dimensione, è pazzesco, no?
Ma come potrebbe
sinistra nasce anche da un signore che dice: proletari di tutto il mondo unitevi, e questo tutto il mondo è scomparso.
Però
questo tutto il mondo è scomparso.
Sì, sembra un po', sembra un po'.
Non riescono neanche a mettersi d'accordo in Europa. Cioè, voglio dire, quindi certo che ci sarebbe molto da fare,
però
con forze politiche che avesse questa prospettiva.
Lo so,
ma
però...
di più, come mi perdoni l'autocitazione, un libretto che ho scritto recentemente, Il lavoro dello spirito, intendeva proprio questo. Qual è la prospettiva fondamentale che la sinistra oggi dovrebbe percorrere, su cui procedere? Ma questa, no? Cioè, non demonizzare la tecnica, attenzione, non c'è da demonizzare la tecnica, ma la tecnica che mi dà in mano, che mi permette di affrontare il problema del lavoro, il problema in modo radicalmente diverso e più equo che nel passato, l'alleanza tra la politica che comprende questo e chi poi è il soggetto fondamentale dell'innovazione e dello sviluppo tecnico-scientifico. E chi sono? Ma sono i ricercatori, ma sono gli scienziati, ma è tutto l'apparato di gente che forma la cultura di questo mondo e di questo presente. La politica dovrebbe essere dovrebbe pensare ad un'alleanza fondamentale tra sé, tra il lavoro dello spirito politico che vuole più equità nella distribuzione della ricchezza, che vuole pace sulla faccia della terra e non massacri, guerre e politiche di egemonia, e tecnici, scienziati, coloro che fanno la scienza, l'innovazione e lo sviluppo, perché la fanno loro. Non è Musk che fa le scoperte di innovazione. Musk mette al proprio servizio tecnici, ricercatori, scienziati. Ebbene, la politica dovrebbe rivolgersi a loro e dire: tu vuoi continuare a essere semplicemente al servizio di Musk, lavoro comandato come era quello dell'operaio, la catena di montaggio? Questa è l'azione che la politica dovrebbe fare.
È un tema fondamentale. Se però la tecnica e la macchina è superiore e in questo momento la politica ne è molto succube, è poi difficile.
È difficile
che la politica...
Ma non impossibile. E diceva un filosofo antico: se tu non cerchi la via dell'impossibile, non raggiungerai mai neanche ciò che è possibile.
Sì, sono anche state scelte probabilmente fatte negli anni, quelle da parte dello Stato, di dismettere alcuni asset magari per fare in modo
come no, lei ha perfettamente ragione, proprio così. Guardi com'era l'Italia, ma guardi, io lo ricordo costantemente, guardi com'era l'Italia, l'assetto industriale produttivo del nostro paese negli anni 60, prima che iniziasse poi la deriva che inizia già negli anni 70, anche per ragioni politiche. Guardi un po', noi eravamo all'assoluta avanguardia nell'informatica, perché lavoravamo ancora. Eravamo assoluta all'avanguardia nella chimica fine, va bene? All'assoluta avanguardia. Eravamo all'assoluta avanguardia nel nucleare, la ricerca nucleare era in Italia assolutamente più avanzata che in qualunque altro paese europeo. Abbiamo perso tutto. E questo è politica, è la politica che ha dismesso ogni politica industriale in questo paese.
Perché si è pensato che i privati potessero farla meglio.
Che hanno portato a una assoluta decadenza che è stata denunciata anche da Draghi nell'ultimo grande discorso di Draghi, che ha detto: badate Europa, che siamo fuori, siamo perduti. Poi voi discutete di 2 miliardi di investimenti, 3 miliardi, 4 miliardi di investimenti nell'intelligenza artificiale, ma sapete che l'industria privata americana ha messo nei suoi programmi 200 miliardi di investimenti per l'intelligenza artificiale?
Eh sì, e poi il dominio si vede dov'è.
Ma senti, io volevo chiedere se c'è tempo, un'ultima cosa, Cacciari. Lei dice che la sinistra dovrebbe occuparsi dei proletari, no? Di tutto il mondo. Ma una delle accuse che viene fatta alla sinistra italiana, nello specifico, è di non rappresentare più il proletariato, ma anzi, il contrario, alcune elite, diciamo, dominanti.
No, allora ma è quello che continuo a dire. Cioè, non solo non rappresentano la nuova classe operaia, tra virgolette, tecnici, scienziati, ricercatori sparsi in tutto il mondo, davvero proletari di tutto il mondo, unitevi, di tutto il mondo, perché tutto il mondo è un laboratorio collegato di milioni di ricercatori. Non solo non hanno visto questa trasformazione epocale, ma non rappresentano neanche più proprio l'operaio di una volta, che ci sono ancora, e sono migliaia e migliaia, ci sono ancora. non riescono più a difenderli neanche sindacalmente. I nostri salari sono precipitati come valore d'acquisto rispetto a tutti gli altri paesi europei per mantenersi, per stare nel nostro orticello. Capisce? Cioè, voglio dire, cioè, ci sono questioni oggettive che rendono difficile, come abbiamo detto, procedere in una determinata direzione, ma c'è stata anche, come continuo a ripetere, una debacle politica culturale.
E infatti in questo momento sicuramente vincono le destre. Grazie professor Massimo Cacciari per essere stato con noi. Grazie.
Certa, ci sono a regge una certa narrazione neoliberista, cioè, senza combattere.
Grazie davvero professore, ci sentiamo presto quando vuole, grazie sempre per la sua disponibilità. Massimo Cacciari, andiamo in pubblicità.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Buongiorno signor Milano.
Va bene.
Cacciari cosa pensa di fare nella nostra bella Italia?
Io ho trovato invece la conversazione, non so cosa ne pensi Leonardo, molto interessante con Massimo Cacciari, ma non è che uno debba sempre avere la soluzione pret-à-porter qui alle 9:37 minuti su Radio 24, uno analizza dei problemi, qualche soluzione l'ha proposta, tipo una redistribuzione della ricchezza, ma non è che niente, se le persone non trovano una soluzione tra le 9:20 e le 9:30 si gettano nel panico.
Ma invece
sociale.
Delle proposte le ha anche fatte, mi sembra.
Appunto.
Ma comunque la situazione... sono d'accordo con la signora. Io no, sono un cerchio bottista. Cacciari ha fatto le proposte. Comunque signora ha ragione.
Ma la destra questo sa fare. Aumentare la percezione della paura, amplificare i casi gravi, i casi per proprio tornaconto e poi inasprire le pene.
Sì, sì.
C'è poi d'accordo con l'ascoltatore, però anche no, tanto.
C'è anche un problema di comunicazione, nel senso che io non so se sia vero o no, ma tutti ci dicono che il numero di reati è in diminuzione, ma la percezione
alcuni reati, non gli scippi per esempio, gli scippi.
Però la percezione è che si delinqua più degli anni 70, eccetera, degli anni 80. Forse è un problema di come vengono anche.
Sì, diminuiscono gli omicidi, magari sono aumentati i furti.
Sì, ma io se dovessi dire, per esempio, personalmente, se mi sento più sicuro nella Milano di oggi o nella Milano in cui sono arrivato a fine anni 80, secondo me mi sento più sicuro a girare oggi per Milano, anche di notte. Però forse la percezione diffusa è che ci sia molta più delinquenza, molti più reati.
Gira di notte.
Dipende anche un po' come vengono presentati i fatti, da migliaia di ore di trasmissioni in cui si parla di tutto questo, no? Come se fossimo veramente alla deriva, insomma.
Vabbè.
Certo, a me, come ho detto già più volte, sono stato rapinato di tutto a Milano, però non negli ultimi anni.
Ecco.
Nei primi anni.
Se lo incontrate però che gira di notte, fate conto adesso. Allora, dobbiamo parlare di questa vicenda giudiziaria che è sembra finita. C'era stato un primo grado, poi un secondo grado con una condanna, poi era stato annullato il secondo grado, rinviato a un altro grado di giudizio, cioè sempre al secondo grado. Adesso c'è l'assoluzione per Alex Cotoia, la notizia l'avete sentita nei giornali radio, l'avete letta sui giornali, che uccise il padre violento per difendere madre e fratello. Io voglio salutare Claudio Strata, l'avvocato di Alex Cotoia, che varie volte è stato con noi. Buongiorno avvocato.
Buongiorno. Allora, buongiorno a tutti e grazie.
La vicenda è finita? Intanto cerchiamo di capire, ci aiuta a capirlo, perché insomma è una vicenda che si protrae con anche vari gradi di giudizio e varie e diverse sentenze che ci sono state.
Sì, diciamo che è stato il quarto processo, se possiamo dirlo in termini molto semplici, perché primo grado, appello, Cassazione, secondo giudizio di appello, e quindi sono quattro, diciamo, sì, i gradi per ora che Alex ha dovuto affrontare. E non è finita però, perché in linea teorica il codice di procedura penale permette ai rappresentanti dell'accusa di fare anche un ricorso per Cassazione se ne ravvisassero, certo, i presupposti. E anzi, ho letto stamattina che la neoprocuratrice generale della Corte d'Appello di Torino, dottoressa Lucia Musti, ha già anticipato che, ritenendo condivisibili le tesi accusatorie, leggeranno la sentenza e verosimilmente faranno ricorso. E quindi temo, ho paura, perché Alex non se lo merita, perché questa nuova sentenza conferma quella che era una decisione, secondo me, assolutamente condivisibile del primo giudice. E quindi noi speravamo e speriamo ancora che Alex possa iniziare a vivere e, come ha detto lui ieri, cercare un posto nel mondo.
Ecco, questa frase infatti mi ha anticipato, perché mi ha molto colpito, no? Quanti adolescenti, non è più adolescente, è già un ragazzo, cercano il loro posto nel mondo, no? È proprio la classica situazione di vita in quale i ragazzi e le ragazze devono cercare di capire come orientarsi in questo mondo complicato. No. Lui l'ha proprio ribadito, no?
Sì. Lui è cresciuto con chi doveva educarlo, chi doveva crescerlo, chi doveva proteggerlo, e cioè il padre, che invece aveva trasformato la loro vita in un inferno. Cioè, lo hanno testimoniato tutti e lo abbiamo documentato, perché un conto è il racconto, un conto è la dichiarazione della persona, che può essere anche diciamo influenzata dalle sue personali sensazioni e percezioni ed emozioni. Noi abbiamo prodotto 250 registrazioni di quello che avveniva in quella casa, abbiamo prodotto i messaggi che da anni si scambiavano Alex e anche Loris con gli amici, con le fidanzate, e che documentavano e hanno documentato una situazione estremamente pregiudizievole. Cioè, quello che anche gli psichiatri hanno riconosciuto come un trauma che lui ha subito, che è ancora più grave perché lo ha subito da chi doveva proteggerlo ed educarlo. C'è molta letteratura in medicina su questo tema. La violenza assistita è la cosa peggiore che possa capitare a un adolescente. Tu hai un papà che dovrebbe essere il tuo mito e che invece tutti i giorni scatena una rabbia, una follia ingiustificata, perché non c'è mai stato un motivo valido per essere così aggressivo nei confronti della moglie e dei due figli, che hanno vissuto però relegati in casa a turno per proteggerla.
Però il fatto che per ovviare a questa situazione si sia dovuti ricorrere a 34 coltellate è in primis forse una sconfitta dello Stato. Cioè, se c'è una situazione di violenza conclamata alla quale lo Stato non riesce a porre rimedio, e in modo, diciamo, che da alcuni viene giudicato dalla Corte d'Appello, è stato giudicato legittimo con 34 coltellate, vuol dire che lo Stato non ha saputo porre in nessun modo rimedio a questa situazione.
Sì, allora guardi, su questo mi sento di dire una cosa che forse può chiarire tanti dubbi che effettivamente hanno le persone che non hanno potuto partecipare assiduamente al processo e non conoscono bene gli atti. È vero, bisogna denunciare, Lo abbiamo detto, lo abbiamo ripetuto, nessuno pensa che Alex abbia fatto bene, e chi lo pensa sbaglia, ma non è stato il rimedio contro il padre violento l'atto di Alex. Abbiamo dimostrato in modo, devo dire, mi sento di dire molto molto chiaro, perché adesso c'è una seconda sentenza, che Alex ha agito per la prima volta dopo 10 anni di aggressioni e migliaia di episodi simili a quello del 30 aprile 2020. Lui è passato all'azione, perché quella sera il papà era ancora più aggressivo, violento, minaccioso del solito, e non è riuscito quella sera a fare quello che hanno fatto lui e Loris in altre mille occasioni: mediare, trovare diversivi, fare uscire la mamma dalla stanza dove c'era il padre, difenderla fisicamente. È stato inevitabile, lui l'ha detto nella telefonata ai carabinieri un minuto dopo che ha dovuto prendere quella tremenda decisione di dover difendersi e difendere ed eliminare il pericolo che quella sera era incontenibile.
Cioè una legittima difesa
reale, perché il padre era da 4 ore che minacciava tutti di morte: io vi ammazzo, io se finisco in carcere tanto esco, non fanno in tempo arrivare i carabinieri, ci sono ancora 4 registrazioni di quella sera. Quando ci si può difendere da un padre così aggressivo che sta per passare all'azione? Quando ti sta per accoltellare, o come dice la Cassazione, come ha riconosciuto la Cassazione a luglio, quando c'è un pericolo attualissimo e che si stia per manifestare e verificare questo pericolo? Poi le 34 coltellate sono molto suggestive, perché la maggior parte delle coltellate erano coltellate del tutto inefficaci, non lesive, non particolarmente assolutamente non idonee a provocare la morte. E allora, quando una persona si deve difendere, la Cassazione lo dice, lo scrive da decenni, non l'ha detto per Alex, chi si difende ha diritto di difendersi in modo scomposto, in modo irruento, cercando di fare il possibile per eliminare il pericolo incombente. E quindi 3, 10, 12, se tu devi eliminare e distruggere il pericolo, puoi difenderti ed è legittimo. Se un padre ti sta per accoltellare, tu hai diritto di renderlo completamente inoffensivo, ed è quello che ha fatto Alex.
Ma sì, poi
l'hanno descritta la violentizzazione del corpo è la conseguenza della necessità, della paura, del terrore che questa persona possa ancora compiere quello che ha minacciato e ha cercato di fare un minuto prima.
Ma poi questo
non c'entra niente.
Sì, ma questo poi è quello che ha stabilito la Corte. Io spero davvero personalmente che possa finire questa vicenda. Ci ha spiegato che tecnicamente potrebbe non essere finita. Spero di sì. Comunque è finita con una tragedia, sicuramente una
Alex,
tragedia. No, ma certo, l'ha detto anche più volte al processo e non solo. Avvocato, noi intanto la ringraziamo e vedremo.
Grazie a voi.
Spero davvero che sia la parola fine, ma staremo a vedere. È Claudio Strata, il difensore di Alex Cotoia, di questa vicenda di cui potete leggere tutti i dettagli sui giornali. Andiamo al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Ritrovati.
Va bene.
Better time. non capisco perché non si possono utilizzare per le forze dell'ordine le stesse regole che si usano in tutti gli altri paesi europei. Perché dobbiamo essere sempre differenti? Primo. Secondo, attenzione, perché dare troppi poteri anche alle forze dell'ordine si rischia di andare sotto regime, qua.
Ma io non lo so gli altri paesi europei che regole abbiano nello specifico. Ognuno avrà la sua. Va bene, è il momento del monologone. Avrai un monologo?
Anche oggi mi tocca farlo.
No, ieri non l'hai fatto perché c'era la scusa Andrew Spannaus. L'altro ieri era domenica, tre giorni fa era sabato, quindi... Adesso.
Ciao, mettimi la base allegra, Pietro la Corte.
Vabbè, mettigli.
Pietro la Corte, forza. È un periodo, visto che siamo sottoposti a regole sempre più stringenti, in cui per reazione va di moda essere scorretti, essere cattivi, essere controcorrente. E in teoria potrei anche essere d'accordo, in teoria potrei anche essere d'accordo se poi tutto questo non fosse alla fine una grande presa in giro. Mi spiego meglio, siamo circondati per esempio da una schiera di artisti apparentemente scorretti, trasgressivi, ma che poi non aspettano altro che essere assorbiti dal mercato. Si parla molto, per dire, di Tony F, escluso dal concertone gestito dal Comune di Roma, ma che poi tra un mese circa sarà a Sanremo con una canzone, così ci è stato anticipato, che sorprenderà tutti. Sorprenderà tutti, immagino, perché invece sarà piena di buoni sentimenti, e allora tutti potranno dire: ma sì, in fondo è proprio un bravo ragazzo, così si sarà redento e potrà avere accesso anche alle più paludate trasmissioni di Rai 1. A quel punto, carezze di Carlo Conti, carezze di tutte le mamme d'Italia e copertine dei principali rotocalchi per famiglie, in onore del figlio prodigo che si è ritrovato e in onore del quale bisogna sacrificare il vitello più grasso, che poi siamo noi, il pubblico. Lo stesso si può dire per alcuni comici, che non cito perché altrimenti verrei immediatamente accusato di essere invidioso. Mi direbbero: brutta bestia, l'invidia, subito. Perciò evito e lascio stare, ma il meccanismo è sempre quello nelle varie sfaccettature. Mi fingo cattivo e trasgressivo perché tutto questo fa gola al mercato, quel mercato che in fondo è l'unica cosa che mi interessa. Insomma, per dirla chiara, i soldi, l'unica cosa che alla fine interessa davvero tutti, buoni, cattivi e così così. Ma il mercato, per essere tale, per funzionare, deve essere sostenuto dal sistema, perciò in fondo anche chi è apparentemente contro poi alla fine non lo è mai fino in fondo. È un modo come un altro per essere dentro fino al collo al mercato. Ma facendo così, fingendosi trasgressivi, si arriva prima, si è più diretti, meno complicati, si fanno soldi più velocemente. Bisogna comunque essere bravi anche in quello, inutile negarlo, e avere la faccia adatta, qualche volta anche un po' di pelo, molto pelo sullo stomaco. Ma il mondo va così e più o meno siamo tutti contenti di farci prendere in giro. Viene da pensare che forse la vera trasgressione sarebbe non essere trasgressivi e magari cercare altre strade un po' più lunghe, un po' più complicate, ma forse poi non ne vale la pena. Perché cercare una strada lunga quando se ne ha a disposizione una più rapida e redditizia? Lo stesso vale per la politica. Quelli che ora sono al governo, Fratelli d'Italia per dire, quando erano opposizione facevano fuoco e fiamme contro il sistema, contro Bruxelles, ma poi una volta al governo le cose sono leggermente, ma solo un filo, cambiate, e tutti quei proclami infuocati sono finiti a riposare pacificamente sotto la cenere, per uscire solo di tanto in tanto in qualche nostrano comizio dove c'è bisogno di rinvigorire la fiamma. Lo stesso vale dall'altra parte politica per quello che fu il Movimento 5 Stelle. Eppure forse a noi sta bene così, fa parte del nostro DNA di italiani, siamo tutti rivoluzionari a parole, a metà, ma se davvero dovessimo fare una rivoluzione saremmo pronti a partire per poi fermarci subito a fare colazione, caffè e brioche al primo autogrill, rimandando poi la rivoluzione e optando invece per una bella scampagnata fuori porta. Ci piacciono i finti trasgressivi, quelli che un po' ci prendono per il culo, perché forse faremmo anche noi così, ci riconosciamo e a volte ci crediamo anche, ma poi ci basta una bella partita di calcio per sederci tutti insieme sul divano con una birra in mano o una tisana. Trasgressivi, non trasgressivi, buoni e cattivi, ognuno in fondo perso per i fatti suoi. Anche quest'anno, quando sul palco di Sanremo Carlo Conti accarezzerà metaforicamente Tony F, beh, potremmo dire che anche quest'anno tutto è compiuto.
Che disillusione! Che disilluso! Italiani, vi ha attaccato! Ha attaccato il paese, ha attaccato la patria.
Anche me, cosa vuoi che ti dica? Siamo tutti così.
Ha attaccato Sanremo, ha attaccato i colleghi comici, di cui è molto invidioso, si sa.
Certo, brutta bestia l'invidia.
Brutta bestia, vorresti essere tu, quello che sbanca il botteghino, vergogna.
Guarda, io sto smettendo, quindi, io sono alla fine, quindi non mi interessa più.
Ma fine?
Sì, qualche anno e mi dedicherò alla coltivazione di basilico cosa? Sul terrazzino.
Ma cosa è basilico? Ma se volevi fare una trattoria, un tabacchi,
no, io mai una
Bartabacchi,
no,
lei sulla statale, l'hai detto mille volte.
Non Bartabacchi, preferisco un risto pizza sulla statale. Mi dà più un'idea di amarezza avere un risto pizza sulla statale col menù scritto sul muro per risparmiare sul costo della carta.
Specialità carne e pesce. O carne o pesce, cavolo, che specialità carne e pesce. Vabbè, tutto.
Venite a trovarmi nel mio risto pizza sulla statale. Adesso devo trovare una statale con poco passaggio. Del resto, quasi tutte le statali hanno poco passaggio.
Ma no, dai.
E lo apro lì per non avere molto da fare.
Ti mando come primo cliente Gigi Donelli. Lo vedo già pronto. L'ho pronto per il giornale radio. E però per poi andare a pranzare al risto pizza da Manera.
Risto pizza Leo col menù scritto sul muro delle pizze, con 3 o 4 pizze, non di più, come da Michele a Napoli, no? Sai che è posto storico di Napoli, ma solo margherita e marinara.
Vabbè. Però Michele ha fatto successo, tant'è vero che tu lo citi anche, invece da Manera vedremo.
Io farò prosciutto e funghi, capricciosa,
ottima,
di 4 stagioni.
Mia,
faccio queste 3
funghi, va bene. Giornale radio.
Prende ora la parola il Presidente della Repubblica.
Care concittadine e cari concittadini, ho sempre vissuto
uno, nessuno, 100 Milan,
con molto coinvolgimento e anche con un po' di emozione.
Alessandro Milan, Leonardo Manera.
Il mio grazie a ciascuno di voi per aver mostrato a più riprese il volto autentico dell'Italia.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Il volto autentico dell'Italia.
Grazie, Presidente.
Grazie, arrivederci.
Change your heart.
Look around you. Change your heart. It will astound you. And I need your loving like the sunshine.
Adesso vedete bene una cosa, io sono di Palermo. A Palermo, con frutta a Milano, in questo momento, nel 2025, siamo in paradiso, per adesso. Chi l'avrebbe mai detto?
Cacciari si è dimenticato di dire: ricordati che devi morire, ricordati che devi morire, penitenziagite, penitenziagite.
Al limite penitenziagite, ma vabbè. Vabbè.
Va bene.
Night sunshine.
Eccolo qua il maestro di vita, dai.
Ma chi? Ah, Manera!
È riferibile a tutti.
Manera,
no, tutti è riferibile, no, perché ho parlato fino ad ora.
Sì, sì, sì. Suggeriscono invece che Risto Pizza il pizzorante, tra l'altro. Ti suggeriscono questo. Però, Leonardo...
Ma è già più ricercato il pizzorante. Sì. A me piace una cosa basica, Risto Pizza.
Vabbè, c'è un altro ascoltatore. Sentiamo un po'.
Buongiorno, Leo. Puoi eliminare una tra Capricciosa e Quattro Stagioni. Tanto gli ingredienti sono gli stessi, solo che una è mischiata e una è divisa per, a
sì,
spicchi,
ragione.
In quarti.
Teniamola Quattro Stagioni.
Vabbè, teniamola Quattro Stagioni. Ma la Quattro Stagioni si fa,
e Quattro Stagioni
si fa ancora, dimmi, con la pasta che si mette proprio a dividere in quattro settori la pizza.
No, cioè, mai vista la pizza così.
Sì, sì, io c'era a Sesto San Giovanni, nella pizzeria, vabbè, c'era il mitico pizzaiolo che per farla Quattro Stagioni, per dividerla in quattro, prendeva un pezzo di cioè un pezzo di pasta e faceva due strisce, una X praticamente.
Ma esiste,
no,
così?
Sì, sì, e quindi era,
no,
proprio divisa,
no,
in quattro.
No, no, no.
Era divisa, lo faceva.
No,
ma
no,
ma
no,
sì,
no,
ma
no,
vera, vate a vedere il pizzaiolo. Ma ascolta, ma tu, Sargentino, che non sei altro. Ma così.
Drogato.
Almeno sapeva bene le divisioni in quattro quarti, no?
Mai vista così.
Invece a Sesto San Giovanni, sì. Non ricordo adesso, no, se alla pizzeria Bella Napoli o alla pizzeria Vesuvio.
Non ricordo. Risto Pizza da Leo, due pizze.
L'altro a Sesto San Giovanni, Bella Napoli e Vesuvio. Vorrei farvi notare i nomi delle due pizzerie.
Poi c'è anche Grotta Azzurra, che è un super,
sì,
classico,
certo,
delle pizzerie.
Grotta Azzurra. Attenzione però, adesso serietà. Abbiamo, Leonardo, tu non lo sai, è un fuorisacco, come si suol dire, ma devo ringraziare Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia e Amnesty International in generale, perché ci hanno mandato un documento straordinario che possiamo fare ascoltare in esclusiva qui a Radio 24. Immagino che anche poi Amnesty International lo divulghi sui suoi siti. Ricordi la vicenda di Ahmadreza Djalali, ingegnere svedese e anche con un forte legame con l'Italia, perché ha lavorato in Piemonte, all'università, in un'università del Piemonte, è stato condannato a morte ed è in attesa di condanna a morte. Sapete che in Iran le condanne a morte, le sentenze ti tengono lì. Lui nello specifico è da 8 anni e 9 mesi, quindi quasi 9 anni, nel carcere di Evin, quello dove è stato anche Cecilia Sala. E siamo in grado di farvi sentire un audio, perché oggi è il 53° compleanno di Ahmadreza Djalali, che ha mandato quindi un audio in inglese. Ve lo dico prima quello che dice, intanto dice la data: oggi è il 14 gennaio 2025, il mio compleanno, 53 anni, sono da 8 anni e 9 mesi qui, 3.185 giorni. Elenca poi una serie di malattie, perché le condizioni sono difficili, e poi fa una supplica, dice: le autorità svedesi dicono che si occupano del mio caso, ma non ci sono progressi, e quindi alla fine prega le autorità svedesi di tirarlo fuori da lì. L'audio e la voce di Ahmadreza Djalali da Evin.
I am Ahmadreza Djalali. Today is January 14th, 2025. My 53rd birthday. It has now passed 8 years and 9 months since I am detained in Evin prison in Iran. 3,185 days without any break inside a horrible cell. 9 horrific years I suffer from several illnesses as gastritis, dermatitis, gallbladder stones, neuropalgia and low heart rate is called bradycardia, which endanger my life, putting me at risk of sudden cardiac arrest. We continue to hear the same words from the Swedish authorities that they are following my case. But practically, no improvement have been made and no real action have been taken to bring me home. I am still left helpless with everyday possibility of the worst event, maybe being executed. I plead to the Swedish authorities to strengthen their actions to bring me home after 3,185 days. Ahmadreza Djalali, Evin prison in Tehran.
Insomma, per chi sa l'inglese, questo ha detto. ovviamente un abbraccio alla famiglia. La figlia Mitis, che abbiamo avuto varie volte ospiti, parla italiano perché il legame con l'Italia anche c'è. Insomma, perché Leonardo, succede questo in Iran, si può stare 8 anni, 9 mesi con una condanna a morte pendente, e lui ha detto posso ogni giorno essere giustiziato. E questo è.
Devo dire che sarebbe utile avere un traduttore, perché dicendo per chi sa l'inglese questo è un po'...
Beh, sì. No, vabbè, no, ho detto quello, ho anticipato.
Ha marginalizzato una serie di persone, ma quasi tutte.
Sì. No. Ha dichiarato.
Chiamiamo un traduttore, non c'è un traduttore a Radio 24.
Le malattie di cui soffre, si continua a sentire dalla Svezia. Si stanno occupando del mio caso, ma non ci sono, come dire, progressi. E poi ha fatto appunto l'appello alle autorità svedesi di riportarlo a casa. Comunque, insomma, come lui ci sono centinaia e centinaia di carcerati in Iran che vengono tenuti. Ci sono 3 francesi, ce ne eravamo occupati da 3 anni, sono lì, dal 2022. Che adesso, forse anche dopo la vicenda di Cecilia Sala, vedendo come invece gli altri paesi, tipo l'Italia, riporta a casa i propri prigionieri,
sì, una differenza, come avevamo già detto giorni fa, che l'accusa nei confronti di Cecilia Sala non è mai stata formalizzata, era molto vaga. Probabilmente invece queste altre persone detenute sono state condannate in base a un'accusa, immagino.
Sì,
una delle differenze sia anche questa.
Il caso di Jalali è spionaggio, ma sono quelle accuse, accuse così. Che, insomma, non è che si può parlare di uno stato di diritto,
magari.
Ma è uno stato di diritto dove tutto è chiaro e tutto è garantito. Ecco. In ogni caso, l'appello magari lo pubblicheremo anche sui nostri social, di Ahmed Reza Jalali. Intanto andiamo al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Ritardo, ma canta.
Non è ritardo, sì, quindi evito. Ma senti,
sì?
Com'è adesso la situazione contagi lì a Radio 24 per sapere se e quando posso tornare?
Mamma mia, quanto deve andare avanti questa manfrina.
No, volevo solo sapere se ci sono dei nuovi contagiati, com'è la situazione.
Io fortunatamente ho convocato un avvocato, il nostro amico Maurizio Bianconi, perché voglio mettere insieme tutti gli elementi per una grande causa civile nei confronti di Leonardo Manera.
Ma,
buongiorno,
senti, Maurizio Bianconi. Esporrò il tuo messaggio in sì. cui mi dicevi di non venire perché eri ammalato e ti avrei potuto contagiare.
Ma 10 giorni fa? No,
sì.
Per la verità era non venire perché sennò poi dici che ti contagio e rompi le scatole, cioè
nel
uno normale
si è
sarebbe venuto.
Una persona della redazione, adesso voglio sapere se quella persona si è guarita.
Stiamo
o è ancora,
tutti benissimo.
Avvocato.
Buongiorno, sento la vostra diatriba.
Guarda che c'è materiale qua, per...
Sì. Andare in causa e buttare via i soldi è uguale.
Vabbè. Ma come, detto da un avvocato, causa che... Ma è vero, sì, è vero il detto causa che pende, causa che rende, cioè nel senso...
Una volta era molto vero, una volta c'erano degli avvocati che vivevano tutta la carriera gestendo i contenziosi feredi di grandi capitali fondiari.
Ma no, io dico le cause, quelle minori.
Oggi non è più così, insomma, anche con le cause minori i famosi avvocaticchi campavano di rendita un tanto a rinvio, ma è un mondo tutto finito.
È tutto finito.
Io sto per fare causa al mio condominio.
Ah, attenzione, esatto, non ci ha detto questa cosa, gli piove, scusa, poi parliamo di cose più serie, gli piove in casa da mesi perché è all'ultimo piano, quindi il condominio dice è il tetto di Manera, non è che dice il tetto del condominio.
No, cercano sempre di rimandare.
Lo so, è il tetto è comune, ma lui non riesce, cioè, tutti gli altri dicono, vediamo un altro preventivo.
C'è un procedimento speciale oggi, lo può iniziare come provvedimento anche d'urgenza.
Gliel'abbiamo detto, solo che lui dice, però nel frattempo tempo devo pagare io, poi dopo.
No, ma quello va bene.
Che discorso fa?
Ma non è vero che ho detto così, Alessandro Milan no, dice di me questo.
Questo è un siparietto,
Ma no, allora perché non li fai iniziare questi lavori?
No, gli fai causa e nel giro di 20-25 anni prendi ragione, non è che sia grandi problemi.
Con 25 anni, scusa.
Sì.
Vabbè. Parliamo di questioni ben più serie. Buon anno intanto, buon anno.
Grazie anche a tutti voi.
Allora, io ho da giorni ho detto meno male che abbiamo riportato a casa Cecilia Sala. Guarda che adesso oggi sui giornali c'è scritto che il Dipartimento di Giustizia americano è arrabbiato e io gli ho detto we are sorry, ciao, alla prossima.
Non è vero. Stata una operazione ben condotta sulla quale non c'è niente da dire, se non che abbiamo avuto uno dei colpi di fulmine di cui Meloni è abbastanza abituata a vivere, insomma.
Come non c'è niente da dire, però il concetto è che in Iran adesso sanno che ci tengono una persona e poi chiedono qualcosa in cambio.
L'hanno sempre fatto. Non è mica una novità.
Solo che se uno cede.
Il gioco degli ostaggi in Iran non è quel posto dove avevano tenuti fermi tutti quelli dell'ambasciata americana, non è l'Iran.
No? Come no, certo. Sì.
Allora, è una specialità della casa quella.
Solo che non so,
è vero che la grave mancanza, secondo me, che nessuno ha registrato, peraltro, perché poi il successo dopo ha fatto giustizia, è che una volta che è stato fermato questo qui, siccome i connazionali in Iran non erano un'infinità, erano circa 500, di cui pochi erano nel novero di quelli che potevano essere
famosi.
Degni di un sequestro di Stato, e nessuno per tre giorni si sono girati le dita, e questi sono rimasti col culo fuori di finestra e la prima l'hanno presa.
Sì, però per dire
è stata una grave mancanza dei servizi.
Certo,
gravissima.
Però, dicevamo, scusa, che ci sono tre francesi da tre anni lì, cioè non tutti gli stati cedono.
I francesi sono più somari di noi, perché quando si tratta di salvare con i mezzi che abbiamo i nostri connazionali in pericolo, questi mezzi vanno esercitati. C'è poco da fare, insomma, questo è almeno il vantaggio. Uno dei vantaggi di essere italiani è che noi abbiamo sempre, tutti i governi l'hanno fatto.
Hanno difeso.
Ricordiamoci, io i nomi non me li ricordo, Alessandro, ma Calipari si chiamava, funzionario, la sua vedova l'ha avuta collega parlamentare.
Certo che è morto nella liberazione di Giuliana Sgrena.
Esatto, della Sgrena. Quindi noi abbiamo anche pagato tributi di sangue per salvare i nostri connazionali. Ci siamo sempre dati da fare da tutte le parti. E quindi questo è stato micidiale, perché è stato fulmineo. Sì, sì. È stato perché la Meloni è un muso, in Toscana si dice un muso, cioè è una che ha la faccia tosta, è una che quando gli piglia lo schifo la fa la cosa, non è una stratega, non è una tattica, è il classico esempio di politica situazionista, mm-hmm. in cui insomma se c'è l'ostacolo dice sono alto 1,40 m, l'ostacolo è 3 metri, ma io mo ci vado. Lei lo fa,
è un muso, sapevi è Leonardo muso. Questa espressione toscana, è un muso.
Non si rischia così però di, capisco tutto il discorso fatto, ma non si rischia di legittimare però poi chi agisce insomma in modo scorretto?
Perché nel mondo chi agisce insomma così non è stato legittimato, si parla con la Cina, che insomma, se c'è qualcosa di più illegittimo di un regime fascio comunista come quello che ammazza la gente e fa alzare i primi ministri dalle poltrone davanti a tutti, li fanno sparire e poi dice che non c'è niente. Cioè, voglio dire, che posso dire?
Notate Bianconi, fascio comunista, d'altronde adesso anche in Germania dicono che Hitler era comunista, quindi si può dire che la Cina è fascio.
Il regime cinese, io ho scritto anche un piccolissimo saggio, finito nella carta da culo di tutta Italia, però... I cinesi applicano esattamente le due forze del comunismo e del fascismo, il senso di patria e di appartenenza e l'economia di Stato che gestisce tutto. Questi sono i due perni sui quali si basa il regime cinese, e tutte e due trovano la sintesi nell'autoritarismo del partito unico che è il partito Stato, quindi il fascio comunista.
Senti Maurizio, guarda che prima avevamo ospite Cacciari e ci siamo esercitati su quello che lui scriveva ieri sulla stampa. Secondo me ti interessa molto, perché Cacciari dice che ormai la tecnica, cioè questo apparato globale formato da economia, finanza, scienza, innovazione, sviluppo, insomma i poteri forti, ormai controllano il mondo di fatto.
E mentre
benvenuto nel club. Beh, infatti, per quello vedi che dico ti farà piacere. E mentre
io
la destra.
Ma almeno 10 anni, sì, che te lo sai.
Sì, dice, e Cacciari dice: mentre la destra è riuscita a salire su questo carro del vincitore, tipo Elon Musk, no? Subito. Le sinistre, senti un po', difendono ancora arcaiche forme di centralità di parlamenti e assemblee elettive, cioè come dire.
E questo lo diceva, mi dispiace, Cacciari è uno che io stimo profondamente, però invecchiando si incazza e non ragiona. Sì. Perché sì, lo sento spesso,
si arrabbia.
Allora, che la tecnica, il finanziarismo, la velocità del denaro, le decisioni rapide delle banche, dei fondi di investimento, della gente che deteneva il potere della scienza e della tecnica, che aveva i dati fondanti per poter governare il mondo, e non l'ha detto oggi Cacciari, l'ha detto nel 1971 Brzezinski, anzi l'ha detto nel 1969 Rockefeller. È da lì che nasce tutto, l'idea di un mondo guidato e governato da scienza, tecnica, finanza e di una democrazia superata è del 1970-71, al quale avversò prima di tutto Robert Kennedy quando parlò che il prodotto interno lordo non misurava proprio niente, perché l'invenzione usciva tutta da lì, poi tecnicamente stia qui a spiegare. Quindi è una cosa della quale gli intellettuali si accorgono dopo mezzo secolo. E questo mi preoccupa.
Vabbè.
Che poi la sinistra sia addietrata, come diceva la mia nonna, cioè rimanga indietro, sia arretrata, dipende da un peccato di origine. La sinistra non trova che sintesi nel antifascismo, nella polizia così che va bene, nello spontaneismo, cioè è occasionale nei momenti di unità, sì. E questo gli impedisce di programmare,
sì.
Perché quando le cose vanno bene, Mussolini, Berlusconi, qui e là,
invece, invece la destra dice è salita perché sul carro del vincitore.
È concreta. La destra è concreta, va subito al sodo. Non è la destra che piace a me, è la loro destra, quella che io non ho mai concepito, come diceva, non lo voglio nominare per nostalgia, ma per ricordare a questi qui che dicono oggi di essere di destra, sì, che il padre della destra nazionale, che si chiamava Giorgio Almirante, col quale io non avevo niente in comune, ma diceva una cosa vera. Diceva: l'unica cosa che mi fa offendere veramente è il conservatorismo gretto, reazionario e capitalismo.
Ecco.
Se... questi sono la rappresentanza del conservatorismo gretto, reazionario e capitalista, quindi allora, non è destra.
Fai un attimo così, dobbiamo andare alla borsa, giusto perché siamo...
Scusa, sono stato lungo, la radio
dei poteri forti, giusto? Però vorrei, vorrei andare alla borsa con questo messaggio che ho già girato nella chat interna. Il messaggio arriva da un ascoltatore, dice: ha ragione Alessandro Milan, a Napoli la pizza quattro stagioni si fa con i cordini di pasta che dividono una X sulla pizza per dividere in quattro settori,
non so,
la quattro stagioni.
Se darti ragione.
No, mi dà ragione l'ascoltatore, l'ho mandato nella chat, e quindi il pizzaiolo di Sesto San Giovanni era napoletano, doc, e ha sempre fatto la pizza così come si fa, inutile che mandi dei file all'altra parte, a quattro stagioni si fa così, da che mondo è mondo, da quando ero bambino, con le quattro, due strisce di pasta che dividono in quattro la pasta, la pizza.
Hai visto molto... che su qualcosa ragiona anche te?
Vedi? Che cacchio, sulla quattro stagioni. Dai, la borsa adesso, vai.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Anni, quasi 55, e io la quattro stagioni divisa in quattro, come dice Milan, l'ho mai vista.
Ecco.
Oh, sarà troppo brianzolo, che ne sai?
Infatti, vedi, alla Vesuvio di Sesto San Giovanni me la confermano, sono le mie certezze da bambino, non è che potete mettermi...
Milan.
Sì.
Brutta bestia, l'invidia.
Alla Vesuvio di Sesto San Giovanni mi confermano, la dividevano in quattro, e a Napoli la si divide. Vabbè, ma lasciamo stare. Ma io non ho capito a Giovanni Bianco. Sì, Giovanni Bianconi c'aveva in mente.
Giovanni Bianconi.
Lo so. Vabbè,
non siamo neanche parenti.
C'è il podcast, perché c'è un podcast che sto ascoltando. Scusa, Maurizio. se Elon Musk ti sia simpatico o no? Cioè, la risposta immagino, la immagino già, no? Tantissimo.
Simpatico non mi è simpatico per niente. Vabbè. Mi sembra un matto. Però è un genio.
Sì, sicuramente, quello sì.
È un genio, e come tutti i geni fa gli affari che ritiene opportuno fare, come faceva Soros, che sembra meno matto, però a dire per la verità sembra più... Soros è l'altro riccone noto. Questo sembra proprio matto, sembra sempre un po' dopato, un po' quello, so, sempre occhi fuori dall'orbite. Insomma, io un caffè ce lo piglierei volentieri, ecco.
E qua altro che caffè, ragazzi, lo mettono a capo.
Genio, c'è poco da fare, questo è un genio. Ma ce n'è di geni, perché che hanno cambiato il mondo, non ci sono quelli che hanno inventato tutti quello che ha inventato Facebook e quell'altro che ha inventato Amazon, è tutta gente che su 7 miliardi e mezzo qualcuno che capisce di più, 5 o 6 ci saranno, insomma.
Però,
lui è uno
se...
di questi, ma è matto perso questo.
È matto perso.
Se il sistema parlamentare tradizionale delle democrazie è superato perché ormai dominano i poteri forti di altro tipo, tecnici, tecnologici, finanziari e quant'altro, allora qual è l'alternativa diciamo tra virgolette democratica?
Perché Cacciari ha detto io voto ancora, però
io non voto più, come noto, ma non voto perché non mi sento rappresentato, non perché il sistema non valga la pena. Guarda Manera, è un discorso semplicissimo, non ci sono altri sistemi migliori, vale quello che diceva Churchill, che la democrazia è il peggiore dei sistemi, ma è un brutto sistema, ma non ne conosco uno migliore. E ha ragione, perché è inutile, è la volontà popolare che determina.
Sì, ma
governo.
È la volontà
se
popolare
governo...
che ormai incide poco, nel senso visto che.
Bravo, qual è il problema? Il problema è rendere efficiente questa volontà parlamentare e farla incidere. E quindi bisognerebbe ripensare al sistema semplificandolo, rendendolo più rapido, più autoritario nelle decisioni, ma più sottoposta alla rendicontazione di quello che ha fatto sotto il profilo programmatico. Ci sarebbe da lavorare lì, non nel ripristino delle libertà, perché se c'è una democrazia che vive e risponde alle esigenze, va bene la democrazia. Se non c'è la democrazia, va bene la dittatura o la monarchia. La cosa che sicuramente non va bene è che il profitto governi l'umano incedere, il cammino umano, perché il profitto non tiene conto delle cose più importanti che c'è nel mondo: i diritti dei singoli, le ambizioni, le aspirazioni delle comunità, i diritti sociali, eccetera. Mentre ci sono dittature che queste cose, tranne la libertà, le osservano. Quindi è il peggiore dei sistemi è quello a cui andiamo incontro. Il migliore è una democrazia efficiente. Quindi mi fanno ridere a me, si dibattono sull'antifascismo, sull'antiberlusconismo e quell'altro li difendono e fanno una rissa che sembra il Monopoli. Il problema è creare un sistema democratico efficiente, togliere una Camera, togliere tutta questa, circondare tutto quello che ha circondato la democrazia, i controlli, i consigli di Stato. Bisogna liberare e semplificare e abituarsi a una democrazia autoritaria.
Basta che non togli il TAR del Lazio, che sai che Leonardo ha questo sogno. Leonardo ha il sogno di reincarnarsi nel TAR del Lazio, che tutto può, tutto decide, dai, gli togli anche questo.
Capite, ragazzi, capite con una grande semplicità, anche nella vostra allegria giovanile, che se uno vince le elezioni e decide di fare una cosa, poi un giudice azzecca Carbugli di Afragola decide che non va bene, è chiaro che la democrazia non funziona.
Salutiamo gli amici di Afragola. No, ti volevo chiedere questo, perché l'hai citato
tu. Vale l'articolo quinto, lo sapete qual è l'articolo quinto?
Aia. Vai,
chi ha i quattrini ha vinto.
Io la sapevo un po' più volgare. Vabbè.
No.
C'è anche la versione.
Ha vinto e la legge di comparazione.
A proposito, però attenzione, ti cito uno che hai citato tu per la verità, Zuckerberg, che i quattrini li ha. Ma che cosa ha fatto Zuckerberg? Ne stiamo discutendo da giorni. Ha fatto una conversione a 360 gradi, abbandonando tutte le politiche di inclusione, fact-checking, tutto quello che evidentemente al quale non credeva neanche lui, semplicemente quel vento.
Lui crede al profitto.
Il vento tirava da quella parte.
Quando parli di questa gente, parli di questi grandi o di quelli più piccini, come John Elkann, o come quello che ha l'aziendina davanti a casa tua. Questi pensano ai soldi.
Ma ho capito, ma in realtà ci sono adesso moltissime aziende che hanno anche, credono a delle, no? A delle politiche aziendali.
Sì, ma è la dimostrazione che chi comanda.
Ma sono cassate. Chi è che fa impresa pensa al profitto, non pensa altro.
E poi la dimostrazione che si allinea un po' al pensiero di Musk, che è quello che comanda uno di quelli che comanda realmente in questo momento.
Sì, ma stimo di più, guarda, ti dirò, stimo di più uno che lo fa prima, cioè che da subito dice: io queste cose credo che siano delle stupidate e non le seguo. Ma uno che dice: no, no, io credo in questi valori, poi vince l'altro, dice: no, io questi valori non ci credo più, dice: ma ha preso in giro prima e adesso, due volte.
Scusa, ma nessuno lo vota Zuckerberg.
Sì, vabbè.
Lui può dire quel che gli pare, nessuno lo vota. Te ne puoi avere un'alta o una bassa considerazione, ma nessuno lo vota. Quando invece questo coso te l'hanno fatto, chi è che l'hai votato? Sì che hai diritto che ti giovini i coglioni.
Beh, quello è vero, sì, quello sì. Uno che si presenta alle elezioni con un programma e poi lo cambia.
E poi ne fa un altro.
Questo, certo. Allora, no, nel concludere, nel ringraziarti, non ti abbiamo visto, con un certo disappunto da parte mia, invitata alla festa dei 50 anni di Matteo Renzi. Io da Toscana,
ma guarda,
a Toscana.
Me ne sono avuta male anch'io, perché siamo qui vicini, mi poteva invitare.
Ho detto da Toscano a Toscano, secondo me.
No, ma poi siamo anche, diciamo, lui una volta mi definì davanti ai giornalisti: ecco, sta passando il mio miglior nemico. Ero lì alla camera, lui era lì fuori, faceva un'intervista, passavo, si fermò, mi indicò e disse: ecco, sta passando il mio miglior nemico. Io sono stato il suo miglior nemico, perché ne stimo l'intelligenza, la furbizia, la ganzitudine, la togaggine. Però come politico è un poveretto.
Addirittura è diventato presidente del Consiglio comunque.
E a cazzo, ma c'ha l'1,9. Aveva 42, da 42,9. È un campione, è un record mondiale. Neanche Berlusconi ce la fece, perché Berlusconi perse 20 punti. Questo ne ha persi 40.
Questo è vero. Però insomma è arrivato anche a 40. La storia si può.
Poi gli piace il dollaro.
Sì.
Anche questo è un pregio, anche perché lui lo fa riconoscere, non è che lo nega, che gli piace campare bene, che gli piace il dollaro, che gli piace andare a Courmayeur, a Cortina. È un uomo che ha queste ambizioni, perché da Vignano sull'Arno agli Emirati non è che ce l'hanno fanno tutti,
no.
Quella della garbatella a Trump, sono gente che comunque i coglioni ce l'ha, poco da fare.
In ogni caso io avrei voluto vederti anche fare un discorsino lì ai 50 anni di Renzi, magari prendere
ma se ne ha avuto quasi a male, perché lo sa questo qui.
Vabbè, al prossimo. Grazie Maurizio Bianconi,
alla prossima.
Allora andiamo al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Ben ritrovati.
Mi fanno notare, perché saprò di pizza 4 stagioni, ma ho falle in geometria, che se fai una conversione a 360 gradi, cioè angolo giro, torni sullo stesso punto, e quindi la conversione è 180 effettivamente. Però lo so, dai, l'angolo piatto, l'angolo giro, mi ricordo.
Vergogna.
L'angolo retto, l'angolo acuto.
Certo!
In diretta così. Ma a 360 gradi, bello, fai un giro su te stesso e a lei.
Ehi Milan, se a Napoli vai da Michele,
sì,
ti dicono che la vera pizza napoletana è la margherita e la marinara. I napoletani non sanno fare la 4 stagioni.
Io mi riferisco a un ascoltatore che ha detto che a Napoli la fanno così. Io non lo so. Di certo alla pizzeria Vesuvio a Sesto San Giovanni, Vesuvio il nome, non so se vi richiama qualcosa, la facevano così, l'ha sempre fatta così. Sono cresciuto comunque. Mi ha mandato un ascoltatore anche la foto della pizza a quattro stagioni con la pasta che divide in quattro la pizza. Quindi fatevene una ragione. Avete perso Manera, Pietro La Corte, Miriam Lucchetti, Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fusconi, tutti avete perso.
Brutta bestia, l'invidia.
Va bene, noi però, continuando nel tema politica, abbiamo il sottosegretario Bonetti che è venuto a trovarci, era da un po' che mancava. Buongiorno, sottosegretario.
Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori di Radio 24.
Beh, grazie.
Sono mancato per un po' di tempo la vostra trasmissione perché sono stato destinato a un incarico diverso, quindi ho dovuto studiare. Attualmente sono il commissario per le pari opportunità, un ruolo molto impegnativo.
È importante, sì.
Innanzitutto bisogna spiegare cosa vuol dire, cosa significa pari opportunità. Diciamolo.
Dovremmo saperlo, comunque prego.
Chiariamo. Significa che tutti gli uomini, anche se non sono bianchi o se purtroppo sono gay, perfino le donne, tutti i meno fortunati devono partecipare senza ostacoli alla vita economica, politica e sociale, devono avere appunto le stesse opportunità.
Ma scusi,
è sacrosanta, no?
Sì, appunto è sacrosanta, perché purtroppo...
Certo. Prendiamo le donne.
Sì.
Finora hanno avuto più difficoltà a fare carriera, a raggiungere determinate posizioni, ma non c'è niente di male essere più lente dei colleghi maschi, ognuno.
Ma non è una questione di lentezza, no?
A questo punto è chiaro che le donne hanno bisogno di aiuto, di una piccola spintarella, e noi siamo qua apposta. Infatti vorrei precisare, da un punto di vista strettamente contingente, una delle nostre prime urgenze è stata quella di creare un canale privilegiato per accelerare le politiche a favore del gentil sesso. Gentilsesso, un'espressione anche inadeguata,
arcaica.
Non la uso mai perché gentile, riferito a una donna, è un aggettivo adatto solo alle giornate lontane da ciclo, preciclo, post ciclo, ovulazione, cioè due giorni al mese.
No. Ma sottosegretario, ma scusi, ma ride anche di questa sua infelice battuta.
Infelice è la realtà. Vabbè. Comunque, in coerenza con questa convinzione, nel rispetto delle norme previste, voglio evidenziare l'utilità imprescindibile di provvedimenti come le quote rosa, che le donne potranno chiamare liberamente quote verdi, grigie, di qualunque altro colore. Perché?
Perché?
Per abbinare meglio alla borsetta.
Vabbè.
Un intervento urgente e necessario che si unisce allo stanziamento di fondi per inserire
cosa?
Saloni da parrucchiere all'interno delle aziende, utili a incentivare l'occupazione femminile ma anche la crescita professionale stessa, perché grazie a capelli ben curati e magari l'abitino giusto per le nostre ragazze sarà più facile fare carriera, come è doveroso. Inoltre, cercando di limitare la frammentarietà istituzionale progressiva, ma dando invece valore alla stratificazione sinergica degli obiettivi emersi e prospettici, noi della Commissione Pari Opportunità abbiamo deciso di adottare una politica mirata a colmare il gender pay gap. Che cos'è?
Ah, sì, la differenza di stipendio.
Certo. È il divario tra quanto sono pagati gli uomini e le donne a parità di ruolo, che è un problema assolutamente importante, direi. Le statistiche dicono che le donne sono pagate di meno, ma dobbiamo anche considerare che per fare il lavoro di un uomo ci vogliono tre donne.
Ma perché?
Perché lo spiego? Visto che le donne a turno devono rispondere alla chiamata dell'asilo perché il bambino ha raffreddore, dell'amica che si è lasciata con il fidanzato, della suocera che vuole sapere se domenica vanno tutti a pranzo. E questo è carico mentale, poi, per chi? Per il collega maschio che si ritrova a dover fare tutto da solo.
Ma risponda il marito.
Certo, ma naturalmente è così. Dico. Quindi in questa ottica possiamo spiegare l'attuale gender pay gap. Mi spiego.
Sì,
quindi in un contesto di forte disorientamento, ma nel rispetto dell'assetto sociologico dominante, mm-hmm, quello che ho spiegato orora, quale premessa indispensabile e condizionante di un nuovo processo decisionale, possiamo affermare che l'unica strategia efficace per bilanciare i gender pay gap è quale?
Quale?
Pagare gli uomini in euro e le donne in dong vietnamiti.
Ma perché? Ma cosa?
Quindi a mille euro pagati a un uomo corrisponderanno circa 26.000 dong vietnamiti. Quindi le donne saranno contentissime di prendere...
A di più.
Ah, di più. Certo, mille contro 26.000.
Vabbè, ma è lo stesso.
Poco importa che siano dei dong vietnamiti.
Insomma.
Però colmeremo il gender gap pay.
Gap pay.
Queste sono iniziative tutte fondamentali.
Sì, concrete,
Io, in quanto commissario alle pari opportunità, mi sembra di svolgere in modo assolutamente coerente.
Cioè lei le sta sottoponendo al governo queste proposte?
Ma certo, perché le pari opportunità sono fondamentali in un paese evoluto quale deve essere il nostro.
Quindi, molto bene.
Vi terrò aggiornati con le prossime iniziative del Ministero delle Pari Opportunità, perché ricordiamoci sempre che cosa? Che le donne e le altre persone meno fortunate devono essere aiutate.
Che è sempre meno forte. Vabbè, sottosegretario, va bene, la ringraziamo, vedremo.
Grazie a voi per l'ospitalità, sono molto contento di questo mio ruolo, utilissimo per tutti. Quelli che naturalmente hanno, diciamo, le spalle larghe, come gli uomini, e poi anche tutti gli altri.
Fine. Grazie sottosegretario Bonetti, buon lavoro, che ci tenga aggiornati. Noi dobbiamo chiudere e ci riaggiorniamo a domattina alle 9.
Uno, nessuno, 100.000.